c'è la paura, c'è l'ansia di non essere pronto abbastanza, però alla fine sono cose che è normale, quando si tiene davvero molto a qualcosa, quando si lavora con tutto se stessi per qualcosa, poi è normale avere la pressione addosso, ma io la pressione se non ce l'ho la cerco, perché mi piace avere le spalle al muro e mi piace tirar fuori il meglio di me quando conta.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ho accettato questa sfida e gli faccio un grande in bocca al lupo. Volevo fare il punto con voi brevemente sul mercato di quello che è stato fatto. Sono stati ceduti 4 calciatori, Ealing Junior, Barinescea, Ken e Caio Jorge, e sono arrivati 3 calciatori, ne sta per arrivare il quarto, che sono Douglas Lewis, Di Gregorio, speriamo di arrivare a Cabal e Thuram. Volevo fare delle precisazioni prima di lasciare la parola al mister. Ho letto delle cose su presunti fuori rosa e quant'altro. Ci tengo a precisare che tutti i calciatori fanno parte della Juventus e sono tutti bravi calciatori e dei ragazzi straordinari. Le considerazioni verranno fatte a fine mercato, ovviamente c'è il mercato aperto. Noi vorremmo fare una squadra competitiva cercando sempre di dare un occhio ai conti, e quindi ovviamente ci saranno ancora degli sviluppi. Vorremmo
Queste sono le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Oggi è il giorno 1 dell'era di Thiago Motta alla Continassa, manca un mese alla via del campionato, è il tempo dei progetti, delle parole le abbiamo sentite, poi sentiremo anche quelle di Thiago Motta. È anche il momento dei sogni, poi si vedrà più avanti, ci prendiamo anche noi uno spazio per approfondire la questione Juventus e non solo, non prima però di aver fatto un viaggio nel grande evento sportivo di quest'estate che è ormai alle porte, evento sportivo che sono i Giochi di Parigi 2024. Tra una settimana esatta saremo alla vigilia della cerimonia inaugurale e quindi partiamo da qui, 800 24 00 24. Se volete intervenire in diretta potete prenotarvi 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Sarà a Parigi Gaia Piccardi, inviata del Corriere della Sera, che è qui con me in studio. Ciao Gaia, buon pomeriggio.
Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
Non c'è Marco Imarisio che è già sulla strada per Parigi. Li abbiamo convocati oggi perché da qui vogliamo partire per questo motivo.
Kid is unbelievable.
You have got to be kidding.
Yannick Sinner, 3 ore e 4 minuti di una finale indimenticabile che toglie il titolo a Daniil Medvedev. Ed eccola la vittoria, è pronto per battere il numero uno del mondo che si chiama Novak Djokovic.
Io ho portato tanta energia da Torino, ieri eravamo ad un punto di essere fuori, ora possiamo alzare la coppa.
Bravo! Yannick Sinner vince l'Australian Open 2024, è tutto vero!
Nella mia testa è sempre una partita di tennis, e se il mio avversario è più bravo di me in quel giorno lì gli do la mano e vado di nuovo ad allenarmi, ma non ho paura.
The first Italian ever to be number one in the world.
Abbiamo chiamato Gaia Piccardi e Marco Imarisio, che sarà con noi in spirito, perché autori di Piovuto dal cielo, come Yannick Sinner sta cambiando la storia del tennis, edito da Cairo, che è credo il libro più interessante della produzione che sta nascendo su Yannick Sinner, che è l'uomo di punta. Non solo del tennis italiano, in questo momento credo dello sport in italiano in generale, e anche della nostra spedizione alle Olimpiadi, dove, ma poi avremo modo di parlarne, insomma, abbiamo la miglior vigilia di Olimpiadi della nostra vita, poi insomma tra 2 settimane capiremo che cosa riusciremo a raccogliere. Carissima Gaia, ci racconti qualcosa di Yannick?
Molto volentieri. Intanto, riascoltando le imprese di Yannick che avete appena mandato in onda, mi sembra che da gennaio siano passati 8 anni, cioè il mondo viaggia a una velocità tale e il tennis, lo sport cambiano a una velocità tale per cui mi sembra di parlare di cose successe secoli fa. In realtà era gennaio, Yannick portava a casa il suo primo slam, era il dominatore proveniente già da una stagione eccezionale di un mondo stravolto nelle sue gerarchie, che l'ha incoronato numero uno a Parigi il giorno del ritiro di Novak Djokovic. Cos'è passato? Un mese? E stiamo a parlare di Alcaraz che vince Wimbledon, Yannick che viene sconfitto da Medvedev. Insomma, io credo che siamo entrati in un'era del tennis per la quale dobbiamo prepararci a grandi stravolgimenti. Cioè la generazione dei Big Three sì, è agli sgoccioli.
È arrivato il momento, insomma, che siamo al passaggio di generazione, ecco, che per tanto tempo abbiamo evocato, poi adesso è arrivato il momento.
E quel tipo di dominio assoluto io credo che sia difficile da immaginare per il prossimo decennio. Sarà un'alternanza tra due stili completamente diversi: quello di Alcaraz, la fantasia al potere, Yannick, granitico nella sua regolarità. Yannick è il giocatore che tira più forte in assoluto oggi. Arriveranno altri talenti, speriamo, ma insomma abbiamo di fronte un decennio di pura goduria. E nota questo, il tennis, che è uno sport decisamente non olimpico, per molte edizioni trascurato, uscito dal programma olimpico, rientrato, ecco, grazie a Yannick è tornato al centro del villaggio. Noi parliamo del tennis come se fosse oggi l'atletica, il nuoto, grazie a lui, credo di poter dire.
Sì, guarda, io faccio questa riflessione oramai da qualche mese. Yannick Sinner è diventata la nuova nazionale nel vissuto degli sportivi italiani. Adesso chiamiamo uno che la nazionale che Sinner ce lo racconta quasi a tutti i tornei e che ce lo fa vivere anche in questa sua crescita impetuosa. Alle volte poi c'è anche l'altra faccia della medaglia di questa vicenda, perché è bastato andare fuori in un quarto di finale a Wimbledon per pensare che qualcuno potesse essere deluso da Yannick Sinner e dal suo risultato. Ma così è: quando si diventa importanti, famosi e si diventa un fenomeno popolare, bisogna anche rassegnarsi a questo. Paolino Bertolucci, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
So che sei al mare, ti presento Gaia Piccardi.
Assolutamente sì. Oh, che piacere, che piacere.
Ben trovato, Paolo.
Bene, finalmente ci conosciamo.
Ci siamo visti a Wimbledon fino a domenica.
Certo. Ma senti un po', ma come viviamo con questa nuova situazione sconosciuta per noi italiani? Cioè di avere un tennista che di fatto ci rappresenta nella parte migliore, ma diventa un fenomeno quasi nazionale popolare, con tutto questo, quello che significa questa cosa.
Bisogna educare gli italiani. Cioè abbiamo il giocatore, adesso dobbiamo educare gli italiani a capire che nello sport si può anche perdere, che un quarto di finale a Wimbledon va accettato assolutamente e che non si può sempre vincere nello sport. È numero uno, perfetto, teniamocelo bello stretto e cerchiamo anche di imparare qualcosa dal modo di comportarsi e dalle interviste che rilascia.
Ma è proprio così come sembra, Gaia?
Sì, è abbastanza così, a volte un pochino più impostato di come è nella realtà. Io ricordo di aver fatto la prima intervista a Yannick quando ha vinto il Challenger di Bergamo. Era il 2019 e lui era appena maggiorenne, o forse non ancora maggiorenne, e mi fu passato al telefono dall'allenatore dell'epoca, che era Andrea Volpini, che era un collaboratore di Piatti, che era con lui a Bergamo. E io parlai con questo ragazzino ancora abbastanza sconosciuto. Certo, cominciava a arrivare l'eco del predestinato, che avrebbe fatto grandi cose, ma insomma era ancora tutto da dimostrare, e aveva una spontaneità e anche dei tratti surreali nel raccontarsi. Ricordo di avergli chiesto: cosa fa tuo fratello? E lui disse: ma sai che non me lo ricordo, non l'ho mai capito bene veramente. Ecco, Oggi non credo che Jannik darebbe più una risposta del genere. Insomma, si è creato un team intorno a lui che purtroppo attutisce questa spontaneità. Per team non intendo la parte tecnica del lavoro, ma insomma la parte manageriale. E Jannik ormai, insomma, in conferenza stampa, se all'epoca non era abituato, sì, alle interviste, oggi
è diventato preparato. Non è nato pronto, è diventato pronto, Paolino, no? Da questo, sì, punto di vista, che non è secondario.
No, assolutamente, ma deve anche giustamente avere uno scudo protettivo davanti, perché insomma lo vediamo, cioè se va adesso poi con la fidanzata, per l'amor di Dio, come si muove, cosa mangia, a che ora va in bagno, cioè tutte queste cose qui, è una pressione pazzesca che non è solo italiana, perché il tennis è uno sport senza passaporto in tutto il mondo, per cui lo vedono e impazziscono in Corea, come in Cile, come in Italia, e quindi tutta questa attenzione, tutto questo peso qui eccetera, lo ha costretto un po', perché è un po' riservato, insomma non è proprio, non è il Valentino Rossi o il tomba della situazione, è un po' perché sennò altrimenti non può vivere.
Sì, ma noi italiani, perché Sinner è diventato in fretta e sarà per i prossimi anni un fenomeno, esattamente come lo è stato Valentino Rossi, come lo è stato Alberto Tomba, sì. Noi italiani però siamo abituati ad altri caratteri, molto più latini rispetto a quello di Sinner. Credo che però sia questa una delle sue forze. Paolino, io ti leggo una cosa, dimmi se ti piace. Tirare forte sulle righe a tennis si vince così. Jannik Sinner lo sa fare meglio di tutti in questo periodo storico del nostro sport. Ed è per questo che è diventato numero uno del mondo, è il più forte. Ti piace?
È vero. Beh, c'è una classifica, non è questione di opinioni, come magari a volte puoi fare nel calcio per un giocatore piuttosto che un altro. Qui c'è una classifica, non ti puoi sbagliare, è il numero uno del mondo, e adesso, diciamo, fino all'autunno viaggia abbastanza bene. Poi in autunno vedremo, perché cominceranno a scadere dei punti, però insomma se non sarà numero uno sarà numero due. Questo rimane in vetta per i prossimi 8-10 anni se non avrà problemi fisici.
Comunque,
quindi
erano le prime quattro righe dell'introduzione di Adriano Panatta, che è stato scelto dalla presente Gaia Piccardi.
Lo so, difatti mi ha tradito, io faccio finta di nulla perché sono un signore, cioè fa scrivere la prefazione a Panatta è qualcosa veramente di clamoroso, anche perché hanno dovuto poi correggere tutto, capito?
Ma quindi Paolone, tu lavoro, mi lavori però, per la concorrenza, così, come facevamo?
Il padrone è lo stesso, comunque
hai ragione anche tu.
Senti, vi faccio un
vabbè ultimo... però lo sai che la perdono,
sì ma non avevo dubbi. Vi faccio un'ultima domanda relativa a Sinner, perché poi noi proseguiremo chiacchierando di Parigi 2024, e che tra una settimana è qui, insomma è ormai il presente e non il futuro. Perché questo torneo di tennis olimpico diventa il quinto slam, che è abbastanza una particolarità, non è mai stato così insomma nelle edizioni precedenti? Qual è la chimica che si sta creando?
Forse perché abbiamo una squadra molto forte e quindi siamo particolarmente
interessati. Ma anche per gli altri, anche Carlos, Djokovic, insomma.
Sì, però insomma... Gli slam sono un'altra cosa, dai, non questo dura una settimana, due set su tre, l'ambiente è completo, è una giostra tritta tutto meravigliosa, l'Olimpiade, che però i giocatori di tennis non sono abituati a vivere in quel marasma, sono molto più ordinati, però sarà una bella avventura e noi saremo competitivi a livello maschile e femminile, singolari, doppi e misti, quindi non ci resta che tifare.
C'è questa sensazione che sia Gaia qualcosa di diverso,
sì, sai,
in questa edizione?
Ognuno arriva a Parigi con motivazioni diverse. Djokovic e Nadal cercano la ciliegina sulla torta di due carriere straordinarie, e la medaglia d'oro lo sarebbe. Ecco, quello che forse possiamo sottolineare è questo afflato di Jannik nei confronti dell'Olimpiade, che credo gli derivi dalla gioia e dal piacere che ha vissuto nel conquistare la Coppa Davis, no? Che non ci aspettavamo che Jannik partecipasse con questo entusiasmo. Insomma, a Malaga l'anno scorso è stato mattatore, ha vinto tutto quello che poteva vincere, singoli, doppi, ha cantato l'inno. Ecco, lì forse ha scoperto, oltre la dimensione solitaria del tennis, che rimane uno sport profondamente individuale, la solitudine del tennista è una delle cose secondo me più affascinanti di questo sport, lì ha scoperto una dimensione di squadra tinta d'azzurro che gli è piaciuta e che prolunga all'Olimpiade, naturalmente con lo scopo di vincere come ogni torneo al quale si iscrive.
Sarebbe stato perfetto anche nella vostra squadra, Paolino, Jannik.
Sì. Sì, 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 decisamente, perché è forte, quindi tutti quelli che sono forti li prenderemo molto, li avremmo presi molto volentieri.
Certo, non c'è dubbio. Senti, ti saluto, non posso non chiederti se sei contento di Morata.
Beh, assolutamente sì, cioè, non è che ci fosse tanto di meglio in giro, cioè, grande giocatore sicuramente, un numero 9 vero, non una scommessa, non c'è da aspettare degli anni, come dire, cotto va cotto e mangiato immediatamente, e adesso però bisogna completare il quadro, perché da solo non basta, e quindi servirà il centrocampista, servirà il difensore, però secondo me ci arriviamo, magari, come dire, un po' più lentamente degli altri, ma ci arriviamo.
Ciao Paolo, grazie, è stato un piacere.
Grazie, ciao Gaia. Ciao Paolo.
Grazie a Paolo Bertolucci. Allora, 800 24 00 24. Fra una settimana oggi saremo alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Veniamo dai 40 podi in 19 discipline, 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi di Tokyo 2021, 5 su 5 nell'atletica. Abbiamo detto prima, è la migliore estate della nostra vita come vigilia di un'Olimpiade.
Asticella alta, sfida notevole per il team Italia, anche perché qualcuno degli ori che conquistammo a Tokyo 3 anni fa e non 4, ci sono tutti questi riferimenti temporali sballati perché quella fu un'Olimpiade posticipata dal Covid, ecco, alcuni di quegli ori sono molto attesi, mentre a Tokyo furono totalmente a sorpresa. Naturalmente non penso a Jimbo Tamberi, che era favorito a Tokyo e lo anche a Parigi, ma molti altri, non lo so, il primo oro che vincemmo a Tokyo dopo i primi giorni un pochino così di assestamento, sai, quando già si comincia a dire ma sì, vinciamo le medaglie ma non arrivano gli ori, Vito Dell'Aquila, taekwondo, ecco, Vito Dell'Aquila a Parigi è l'uomo da battere. Questo complica le cose, però chiaramente abbiamo una squadra forte, fuori classe, straordinari, da Jannik a Tamberi, Jacobs, in ogni sport, nel nuoto, ecco, la scherma deve fare meglio che a Tokyo, e quindi ci sono tutti i migliori presupposti per riuscire ad andare oltre quel meraviglioso record di 3 anni fa.
Sì, la cosa particolare è che quella è stata veramente un'estate straordinaria, tra l'altro aperta dalla vittoria dell'Europeo dell'Italia a Wembley, parliamo di calcio, poi
Berrettini in finale a Wimbledon,
poi un evento storico che purtroppo non si è ripetuto, ci siamo qualificati alle Olimpiadi con il basket vincendo in casa della Serbia, altro momento iconico di quell'estate, poi è arrivata l'Olimpiade, poi anche la Paralimpiade che ha proseguito, diciamo, questa straordinaria estate del 2021. A me ha molto colpito il percorso successivo, perché la verità è che potevamo pensare che fosse stato qualcosa di casuale. In realtà noi arriviamo a Parigi e in tanti si sono confermati nei vari mondiali, nelle varie situazioni. È come se improvvisamente l'Italia si fosse scoperta un paese per sportivi.
Insomma, i semi ben piantati attecchiscono e creano ottimi frutti. Diciamo che l'effetto Tokyo è un'onda lunga che arriva fino a oggi, ma non solo nell'atletica, perché tutti gli atleti italiani, vedendo i 5 ore di Tokyo, si sono detti, beh, caspita, se ce l'hanno fatta loro, lo possiamo fare anche noi. Se tu parli con chiunque di loro, ieri intervistavo Lorenzo Simonelli, ostacolista straordinario, quest'anno ha perso solo da Holloway.
Altra potenziale medaglia.
Pazzesco, un ragazzo straordinario, 22 anni, contemporaneo, moderno, nato in Tanzania, cresciuto a Roma, con dei punti di riferimento che non ti aspetti, manga, i fumetti anime, sperando che si dica giusto così, insomma una conversazione veramente originale che non ti aspetti da un 22enne, ecco, da Lorenzo Simonelli a Zainab Dosso, qualsiasi atleta della squadra dice, io a Tokyo ho capito che qualcosa doveva cambiare nella mia vita. Ho capito che lo stipendio a fine mese del corpo militare, perché noi siamo organizzati per corpi militari che sono, hanno i due lati della medaglia, sono una risorsa straordinaria, però qualcuno magari tendeva a sedersi e a limitarsi a voler vincere il campionato italiano. Ecco, non è più così, ma l'effetto Tokyo ha avuto un'onda, un raggio larghissimo, per cui il ciclismo, il nuoto, la scherma, insomma tutti provengono da quell'energia meravigliosa e intendono proseguirla per il prossimo mese.
Perché poi la realtà è che restiamo un paese che ha mille problemi dal punto di vista degli impianti, delle strutture, della possibilità per i ragazzi di fare sport, di proseguire, diciamo, se hanno qualcosa da esprimere come talento. Noi siamo rimasti lì.
Sì, poi come diceva Panatta in un'antica pubblicità mai dimenticata, quando faccio una cosa mi piace farla bene, quando ci mettiamo di buzzo buono, un po' perché abbiamo, non abbiamo le strutture ma abbiamo le persone, abbiamo ottimi tecnici alla base che sanno insegnare lo sport bene. Tutti gli sport, dal tennis all'atletica dei lanci, dei salti, della corsa, il basket, quindi la base è buona. E poi servono dei talenti generazionali come Sinner. Sinner è un talento generazionale, è un talento che cambia la storia non solo del suo sport ma dello sport italiano, e serve la voglia di rimboccarsi le maniche, sudare, fare fatica. L'atletica, ecco, in questo diciamo che non ti sconta niente, l'atletica è puro sudore, fatica e confronto con un mondo larghissimo.
Sì, scrive un amico: attenzione alle aspettative, nel conclave chi entra da papa ne esce da cardinale, non illudiamoci troppo. Ma noi difatti l'abbiamo detto, attenzione, perché quel meraviglioso mese di luglio del 2021 in realtà è un'eredità pesantissima proiettata sulle due settimane che andiamo a vivere adesso a Parigi. E non si tratta di essere né ottimisti né pessimisti, ma così è, perché siamo diventati noi le lepri per tutti gli altri. Senti, abbiamo parlato di Sinner, abbiamo citato Tamberi, abbiamo citato Jacobs, nel tuo pantheon insomma dei personaggi, dei grandi italiani di questi giochi che ci accingiamo a vivere, c'è qualcuno che in particolare ti stuzzica?
Beh, io sarei felicissima di una medaglia d'oro di Irma Testa, per mille buoni motivi, perché Irma ha una storia personale straordinaria, perché straordinaria, voglio dire, come tanti altri in Italia, ma è una storia di riscatto sociale che passa attraverso lo sport, prima donna italiana andare all'Olimpiade, prima donna italiana a prendersi una medaglia, adesso ecco ha nel mirino il bersaglio grosso, l'oro, che sarebbe abbastanza rivoluzionario, una donna italiana che vince l'oro nel pugilato. Ecco, mi sembra che Irma è una rivoluzionaria, non solo un talento dello sport, è una potenziale rivoluzionaria che potrebbe avere un impatto forte sull'Olimpiade.
Io aggiungo Paltrinieri per la sua capacità di resilienza, ci ha già regalato delle emozioni enormi, però insomma gli anni cominciano a passare per tutti, sarebbe credo una chiusura per lui a livello olimpico.
Greg,
per questione anagrafica, insomma, però
Greg non
sarebbe
si discute,
il modo migliore.
Si ama e comunque sa che deve arrivare fino a Los Angeles tra 4 anni, perché deve fare il portabandiera a Los Angeles, perché ecco, questo testa a testa tra Jimbo e Greg per portare la bandiera a Parigi l'ha vinto Jimbo, come era nei pronostici, però c'è questa promessa implicita per cui Greg non, insomma, ha davanti altri 4 anni, ma lo sa.
Ma sì, per poi in realtà quando parli con gli atleti ti raccontano che l'Olimpiade è uno stimolo talmente grande che riescono ad attraversare questi lunghi deserti, perché 4 anni sono un deserto per chiunque, no? Spesso magari con poca esposizione mediatica, questo è un altro dei grandi temi che ciclicamente viene fuori nell'estate dei giochi olimpici. Allora abbiamo la borsa, ci fermiamo, 800 24 00 24, ci raggiunge dopo Pierluigi Pardo, poi arriva anche Sandro Campagna, andiamo avanti a chiacchierare insomma un po' di Olimpiadi, di quello che ci attende nelle prossime settimane.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Questo queste Olimpiadi ci arrivo da campione in carica, non è la stessa pressione che avevo a Tokyo, solo chi faceva parte del mondo dell'atletica magari mi poteva conoscere, adesso tutti mi conoscono, ci arrivo da campione olimpico ed è così che voglio uscirci.
Jimbo, come stai?
Prima domanda, così per sapere. Molto meglio, fortunatamente. Sono stati giorni un po' complicati, come ho comunicato nei social, però fortunatamente l'ecografia ci ha dato un esito positivo. Mi hanno detto che posso ripartire al 100%, quindi bene così.
Carrellata di voci di grandi italiani in partenza per le Olimpiadi. Sono qui con Gaia Piccardi, autrice, con Marco Imarisio di Piovuto dal Cielo, come Jannik Sinner sta cambiando la storia del tennis. Sinner che è uno di questi grandi italiani che va a Parigi per riempire di storie la nostra estate. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
Sai che quelli bravi accreditati hanno scritto che potremmo vincere 46 medaglie?
Ecco, però queste cose portano sfiga, quindi diciamo che vorrei essere cartesiano, scientifico e dirti che non... No, vabbè, è chiaro che quello che è successo nelle Olimpiadi precedenti è clamoroso per la quantità di medaglie, ma anche perché sono state ottenute in degli sport che erano storicamente poco italiani, no? C'è una nuova geografia dello sport italiano che è stata disegnata negli ultimi anni e che, con tutto il rispetto ovviamente per discipline, perché tutte le discipline hanno lo stesso valore, tutte le medaglie hanno lo stesso valore, però insomma, vedere i riconoscimenti nel salto con l'asta, nei 100 metri, nella staffetta, nel nuoto, insomma fa un certo effetto, no? Perché sono gli sport olimpici per definizione, insomma, ripeto, con tutto il rispetto per qualsiasi disciplina, e quindi sì, le aspettative sono alte. Le aspettative sono alte, le speranze sono alte, mi piace pensare che tutto questo non sia casuale, cioè mi piace pensare che ci sia dietro una crescita complessiva dello sport italiano, penso che sia così onestamente, poi c'è sempre la casualità, insomma, appunto, Piovuto dal Cielo è un titolo perfetto, nel senso che sì, puoi fare tutti i discorsi che vuoi sulle Sinner,
ma io non so, no? Se sia piovuto dal cielo Sinner, non so se sia piovuto dal cielo Gaia Jacobs, Tamberino di sicuro, se mai va in cielo e poi torna giù, però spesso dietro ci sono storie in realtà di grandi progetti, poi è chiaro che serve il talento, ma insomma sul tennis ad esempio si lavorava da qualche anno per creare una filiera che non c'è mai stata.
Certamente sì, dopodiché per quanto riguarda Piovuto dal cielo, se tu vai a Sesto Pusteria, oltre a rimanere incantato dalle Dolomiti, ti chiedi come diavolo ha fatto a venire da qui il numero uno del mondo di uno sport globale come il tennis, perché noi continuiamo a fare paragoni rispettabilissimi con Valentino Rossi, Alberto Tomba, ma qui parliamo di qualcosa d'altro, cioè il tennis si gioca nei 5 continenti 12 mesi all'anno, Jannik ha tifosi dalle Filippine all'Alaska, dalla Terra del Fuoco al Ghana, cioè mi sembra che Sinner sia un fenomeno addirittura superiore a quello dei grandissimi totem del nostro sport che li restano, nessuno li tocca, ma qui andiamo oltre, quindi ti chiedi come diavolo ha fatto a nascere il numero uno del mondo.
Però è nato a Sestola, esattamente la cima dolomitica, dove
è nato a Castel de' Britti, che è accanto a Bologna. Qui parliamo
nato
di un paesino,
scisticamente parlando,
certo, qui parliamo di un paesino ai confini del nord-est, ai confini, e c'era andata malissimo con Federer, che è nato a 100 km dal confine italiano, ci è andata di lusso con Jannik, che se nasceva 20 km più in là eravamo fritti.
Cioè sarebbe stato austriaco,
ecco, sì.
Quindi insomma avremmo avuto un grande austriaco dopo Muster, esatto. Credo sia stato l'ultimo grande austriaco del tennis. Ha scritto un amico, Alessio, i record di medaglie vengono battuti anche perché ad ogni edizione aumenta il numero di discipline, quindi ci sono più medaglie a disposizione, questo nessuno lo fa notare, ma io non lo faccio notare perché non è vero. Cioè, nel senso, è vero che aumentano le discipline, alcune anche discutibili, ma questo è un mio parere personale, però noi a Tokyo abbiamo fatto il record vincendo 5 su 5 ori nell'atletica leggera, cioè adesso le medaglie si contano ma si pesano anche.
Io non credo, con tutto rispetto, che il punto sia questo. È vero, aumentano le discipline in questa affannosa ricerca di nuovi mercati, di giovani che seguono le Olimpiadi, no? Vengono introdotti questi sport a volte discutibili, come hai sottolineato giustamente. L'Italia vince medaglie negli sport veri, negli sport olimpici, scherma, una miniera di medaglie, nuoto, una miniera di medaglie, l'atletica esplosa a Tokyo, si deve confermare a Parigi. Poi certo ci sono anche gli sport che vivono ogni 4 anni, però la base c'è, la base è quella di un paese che sa creare, tu parlavi di progetto, sa creare talenti, sa trovare i talenti e poi i talenti li sa trasformare in campioni.
Ti piace la breakdance, Pier? Sì.
Beh, guarda, se non avessi scelto il padel sarebbe stato il mio sport. No, però voglio dire una cosa, non so se vuoi parlare di breakdance.
Scusatemi, confermate che il padel non sta alle Olimpiadi?
Non ancora.
No.
Brava, non ancora.
Questa è
una questione proprio... probabilmente i giorni che faremo un blitz. No, ma adesso al di là delle battute, a parte che lì vincerebbero soltanto spagnoli e argentini, quindi possono fare il tabellone da soli. No, io credo che in generale è una delle cose belle in questi anni, dalle ultime Olimpiadi a quelle di oggi, è stata l'immissione della parola sport dentro la Costituzione, che può sembrare e rischia di essere, se poi a questa cosa non corrispondono sforzi reali sulle strutture, sulla cultura vera e propria, può sembrare una cosa formale, però intanto è una cosa che secondo me era importante mettere dentro alla nostra Costituzione, dentro la nostra legge più bella, più condivisa, più importante. E le Olimpiadi sono questo momento qui, sono il momento in cui lo sport non è soltanto, con tutto il rispetto, lo spettacolo, l'adrenalina degli sport che seguiamo sempre e comunque, come il calcio, nel mio caso il basket o il tennis, ma insomma diventa qualcosa di completamente diverso. Quindi io penso, spero con tutte le scaramanzie del mondo che questo appuntamento consoliderà la tendenza dello sport italiano degli ultimi anni. È una tendenza assolutamente virtuosa e l'obiettivo è ricordare a tutti che fare sport fa benissimo alla salute, che uno che fa jogging per strada non è un pazzo, uno che ha problemi, famoso sì, ma è uno durante il lockdown, ma è, cioè che la pratica sportiva è esattamente come lo studio di qualsiasi disciplina, è una cosa sacra che appartiene alla parte più profonda dell'identità e del benessere di una persona, ha dei benefici clamorosi dal punto di vista sanitario, come sempre faccio la battuta, ortopedici esclusi, perché sicuramente l'unica spesa sanitaria che non diminuisce è quella degli ortopedici se si fa sport, ma poi tutto il resto diminuisce. Quindi le Olimpiadi sono il momento in cui si celebra tutto questo, e l'Italia, devo dire, negli ultimi anni mi ha dato delle sensazioni che mi hanno ricordato un po' quando ero bambino la DDR, no? Come sì. Quantità di successi, nel senso che è un paese relativamente piccolo che ha cominciato, insomma, gli ultimi appuntamenti del nuoto sono stati incredibili, veramente incredibili.
Sì, ma il nuoto è dall'Australia inizio anni 2000, insomma, che è stata una crescita tumultuosa. Poi c'è anche l'altro lato della medaglia, presidente Malagò, presidente del CONI, più volte ha ricordato, insomma, che vive un po' come una ferita il fatto che ci andiamo con poche squadre.
Quello in effetti
è il calcio, diciamo, di questo, la pallacanestro, insomma,
parliamo comunque
di sport che sono importanti, trasversali.
È un dolore perché la squadra ti restituisce la salute di un movimento, come la 4x100, la 4x4 nell'atletica. Ti dicono come sta quel paese in quel momento, in quella disciplina. Ecco, non avere le squadre, io credo che per Malagò sia veramente una ferita sanguinante. Non avere certe squadre e da tempo, da anni, insomma, è un trend negativo quello del calcio che prosegue. Per fortuna portiamo le due pallanuoto meravigliose, portiamo la grande nazionale,
la pallavolo,
la grande nazionale di Velasco, con questo personaggio ritrovato straordinario che ha rimesso al mondo uno dei più grandi talenti italiani, Paola Egonu, e un'altra disciplina come il pugilato di cui parlavamo prima, che va con l'obiettivo di vincere la medaglia d'oro, non d'argento, di bronzo, d'oro.
Sì, ma quella d'oro, beh, Velasco è un'altra grande storia che ci apprestiamo a raccontare. Ha fatto il miracolo dell'Italia maschile da pallavolo, ha fatto nascere di fatto un movimento, è stato chiamato al capezzale di una nazionale che era potenzialmente fortissima ma si era completamente persa. Se ci riesce in un arco temporale anche abbastanza corto, io credo abbia fatto l'altra Cappella Sistina della sua carriera.
Vabbè, quando hai un corpo malato chiami lo specialista top, no? Il primario in pensione, è bravo uguale. Cioè Velasco ha la conoscenza, gli strumenti, il linguaggio, e mi sembra che la cura Velasco stia già funzionando, perché Paola Egonu, da esclusa dalla nazionale, è tornata ad esserne il perno, il centro, e quindi la trascinatrice di una squadra potenzialmente molto forte.
Potenzialmente una delle medaglie, c'è anche scritto qui in questa previsione che ci dice 46 medaglie non d'oro. Però anche la pallavolo femminile dovrebbe regalarci qualcosa, poi fra tre settimane facciamo il conto. Abbiamo il traffico, poi torniamo, ci raggiunge, a proposito di squadre che vanno a Parigi e che si stanno preparando, ci raggiunge Sandro Campagna.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, ultima parte di questo appuntamento di Tutti Convocati con Gaia Piccardi, per Luigi Pardo, Sandro Campagna. Ciao Sandro.
Ciao, ciao a tutti.
E disturbiamo nel mezzo del ritiro preolimpico. Tutto bene, sì?
Sì, benissimo. Non ci facciamo mancare niente.
Allora, io ho sotto mano le previsioni di Nielsen, Grace Knott, che dice che il Settebello prende la medaglia d'argento.
Non firmo.
Non firmi?
No.
È l'atteggiamento giusto, Gaia, sì, quello di non firmare per andare.
Farò io a dire al CT qual è l'atteggiamento giusto, ma è certo che non firma Sandro, perché dovrebbe firmare per l'argento quando può puntare al bersaglio grosso con la squadra che ha.
Ci racconti come si vive la settimana prima delle Olimpiadi, Sandro?
Ma guarda, questa è purtroppo è una giornata particolare per gli ultimi eventi, che sicuramente saprete cosa è successo, insomma, a questi ragazzi, a giocatori della Prorecco. Però è bello perché diciamo siamo nella prima settimana di scarico, che noi abbiamo lavorato fino a forte fino a sabato scorso, scaricando, la tensione fisica viene meno, l'attesa cresce, quindi cresce l'umore, c'è grande entusiasmo, c'è grande aspettativa, ma scontrollata sempre con grande testa, con grande, proprio perché noi siamo uno sport che inizia subito e finisce, ci auguriamo, l'ultimo giorno, per cui l'emotività la dobbiamo controllare per altre due settimane quando iniziano i giochi, e quindi il percorso è lungo.
Sì, per chi non lo sapesse, notizia di ieri, la Prorecco, che è la società più gloriosa e carica di storia e di titoli d'Italia e forse non solo d'Italia, di fatto ha liberato tutti i giocatori, attraversa una crisi. E credo non sia facile, no, mettere un muro, un argine dentro un ritiro a questa cosa.
Ma è una cosa che sapevamo 15 giorni fa che si poteva venire a creare questa situazione, anche se la dirigenza aveva rassicurato i giocatori sul rispetto del contratto per almeno un anno. Invece così non è stato, meglio uscire fuori da ogni equivoco e da false aspettative, e quindi la realtà è questa. Quindi ieri proprio abbiamo saputo questa notizia, ho parlato subito ai giocatori, qua l'abbiamo saputo in albergo, e insomma io ho detto di stare tranquilli perché loro sicuramente troveranno un'altra sistemazione, chiaramente non sarà quella ai livelli della Prorecco, perché ha un budget nettamente superiore a chiunque squadra in Europa, però la sistemazione la troveranno. Il problema è o la chiudono in 48 ore, la trovano una sistemazione, ma tra 4 giorni andiamo a Parigi e a Parigi i telefoni si staccano, sì, perché per due settimane bisogna pensare alle Olimpiadi e poi si penserà dopo l'11 agosto.
Anche perché, Pier, il Settebello è una delle istituzioni italiane a cui siamo più affezionati, per mille ragioni storiche, per chi c'era, per chi non c'era, insomma, ha segnato alcuni momenti della nostra vita di appassionati sportivi.
Beh, insomma, in una delle edizioni delle Olimpiadi meno fortunata, che fu quella del 1992 a Barcellona, ero presente da semplice tifoso, 18enne, in quella partita che in qualche modo riscattare, è vero quello che dicevate prima, nel senso che è chiaro che in termini strettamente numerici la medaglia di una squadra vale uno, e quindi rispetto alle altre discipline le medaglie
degli sport di squadra pesano poco, ma dal punto di vista del valore simbolico, della fotografia di un movimento, della, del senso che lasciano, e la qualità di Spagna, vabbè, penso sia la partita, non so se del secolo,
la piscina Piccornelli,
ma una roba incredibile lì a Montjuic contro i padroni di casa, al supplementare contro la Spagna di Estiar, insomma era veramente qualcosa di straordinario. Mi piace molto sentire che non si firma per l'argento, mi piace molto, è chiaro che è un po' più difficile, e da questo punto di vista la cosa che è successa non aiuta a spegnere i telefoni, ecco, quindi veramente è chiaro che devono risolvere le cose o subito oppure dopo le Olimpiadi, però insomma questo ottimismo, che so essere un ottimismo non soltanto della volontà ma anche della ragione, mi piace moltissimo.
Permettetemi 20 secondi di sentimentalismo. Ero ad Atene nel 2004 quando Sette Rose ha vinto l'oro, un momento bellissimo, una medaglia di squadra meravigliosa, e la citazione mi permette di ricordare un collega che non c'è più purtroppo e che Sandro credo ricordi bene, che è Roberto Perrone, che è stato un grandissimo grazie, cantore della pallanuoto e in particolare della Pro Recco.
Che insomma
è anche della grande cucina.
Sì, sì, di molte altre cose.
Lui la chiamava la Santa Waterpolo.
La Santa Waterpolo.
Esatto. Perché comunque appunto nei momenti più bui ricacciavamo sempre una medaglia sperata, quindi.
Esatto.
Insomma, adesso sei in buona compagnia.
Bene, Gaia. Comunque, Gaia, verrai a Parigi?
Certo che sì.
È in partenza, con le valigie.
Aspetto l'11 agosto. Visto che porti così bene.
Ci sarò, mister.
A che ora? 11 agosto, così ce lo segniamo tutti.
Ma credo che sia intorno alle 15, alla finale, 14-15.
Ci saremo.
Mamma mia, quanto mi piace. Adesso prenoto un volo per il 10 agosto.
La sera prima.
Parigi.
Ce lo mettiamo lì, l'appuntamento per l'11 agosto. Sandro, poi ti restituisco alla pallanuoto. Tiago Motta ha appena detto che vuole costruire una squadra orgogliosa. Scanavino ha detto che l'obiettivo minimo è il quarto posto. Io so che tu non sei d'accordo e non firmi per niente che non sia lo scudetto. Parliamo della Juve, ovviamente.
Io non firmo per l'argento olimpico e questi firmo per il quarto posto. No, non ci sto. Assolutamente.
Ti piace la Juve? Sì, che sta nascendo.
Ma guarda, mi piace l'idea dell'allenatore, mi piacciono, l'ha dimostrato nelle squadre che ha allenato nel recente passato in Italia, e mi piace questa nuova politica di ridimensionamento di budget, perché si era espansa troppo la Juventus andando poi a prendere giocatori secondo me non valevano il valore, per cui un ridimensionamento da un punto di vista dei costi credo che sia necessario, ma questo non significa perdere di qualità. Secondo me, se si va a prendere i giocatori giusti, motivati, col prezzo giusto, si può fare un grande campionato. Poi l'Inter è sicuramente ancora più forte sulla carta, però dobbiamo pensare sempre in grande, è giusto che sia così, la Juve deve pensare sempre così.
Sì, è un po' come il Settebello, no? Non si può mai partire pensando di arrivare dietro a qualcun altro. Sandro, veramente in bocca al lupo e anche qualcosa di più. Ce lo segniamo tutti, l'appuntamento per l'11 agosto. Ciao Sandro, grazie.
Ciao, grazie.
Sandro Campagna. Allora, noi siamo arrivati in fondo, Pier. Ti saluto, ti do appuntamento domani. Domani torniamo parlare di calcio e dintorni. Saluto e ringrazio anche Gaia Piccardi, con Marco Imarisio piovuto dal cielo, come Jannik Sinner sta cambiando la storia del tennis. Buona Olimpiade. Quante Olimpiadi hai seguito?
Tutte da Sydney 2000, incluse le invernali. Questo non fa di me Matusalemme, ma nemmeno una giovincella, diciamo. Quindi ogni Olimpiade mi ricorda il tempo che passa. Dopodiché rimane il più grande servizio giornalistico in assoluto che si possa seguire. Non hanno rivali le Olimpiadi.
Ti ricordi la prima medaglia d'oro che hai raccontato, visto di persona?
Come no, Alessandra Sensini, Sydney 2000, windsurf si chiamava all'epoca, poi gli han cambiato 22 volte il nome inutilmente, tuffo nella baia di Sydney con Alessandra in occasione di quella bellissima medaglia.
Quella più bella?
Non posso non ricordare i 10 minuti che hanno cambiato la storia dello sport italiano, Tamberi exequo con Barshim e mentre Jacobs si accuccia sui blocchi in uno stadio olimpico di Tokyo deserto per la pandemia, eravamo dentro la bolla. Si sentiva dalla tribuna il cuore battere di Jimbo che stava già festeggiando e di Marcel che stava partendo, una roba surreale.
Io non vedo l'ora che sia venerdì prossimo. Grazie Gaia, io
grazie,
ringrazio Claudia Schiatone, autrice di questa puntata, Carlo Salvatore in regia. Domani torniamo dopo il GR delle 14.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Salute.